Lezione numero 7, terza parte. Ci riferiamo sempre al giorno 30 marzo. Allora, se abbiamo diciamo chiarito, almeno in maniera sufficientemente diciamo approssimativa, il senso di questo passaggio, no? Dall'estetica all'ermeneutica in verità e metodo, adesso cerchiamo invece di vedere come Gadamer configura questa relazione in questo scritto molto più breve, vi dicevo, dove però tira le somme, diciamo fa una sorta di bilancio di ciò che verità e metodo è riuscito a dire, ma mutando anche in parte l'orizzonte del discorso e soprattutto il peso dei singoli fattori che lo costituiscono. Dunque, la prima cosa con cui noi dobbiamo fare i conti è proprio calibrare, soppesare adeguatamente il rapporto tra i testi scritti non letterari, quindi extra artistici, e l'opera d'arte, diciamo, letteraria, perché leggendo questo testo, dicevamo, si può avere la netta impressione che Gadamer su questo abbia semplicemente rovesciato le posizioni rispetto a quello che diceva nella sua opera maggiore. Vi anticipavo già nella lezione scorsa che non si tratta di questo, si tratta di due livelli argomentativi diversi, ma ecco, vi metto subito sull'avviso segnalandovi questo snodo che è piuttosto importante e che servirà poi ad affrontare adeguatamente anche tutti i testi successivi che si incentrano, che hanno come loro tema dominante la parola letteraria, il testo letterario. Dunque, dopo aver parlato dell'arte in senso ampio, dopo aver fatto una carrellata tra le arti, diciamo, performative, come il teatro, la musica, la danza, quelle figurative o plastiche come la pittura e la scultura, quelle letterarie che vengono da ultimo, dopo aver fatto questa carrellata seguendo l'andamento di verità e metodo, noi ci soffermeremo sull'ultimo tratto, cioè sulla letteratura e in particolare sul testo poetico. Per fare questo però dobbiamo anche vedere come cambi in qualche modo il paradigma complessivo, no? Del discorso che Gadamer fa a proposito delle arti tra verità e metodo e questi scritti. Paradigma complessivo significa questo. Gadamer è sempre ovviamente interessato a una trattazione ermeneutica dell'arte. Pensa che l'ermeneutica debba appunto inglobare, annettere o comunque contemplare al proprio interno l'estetica. L'estetica non è la disciplina più idonea a trattare separatamente, autonomamente l'arte, perché trascura l'elemento contenutistico dell'arte, cioè l'elemento che poi ha a che fare con l'esperienza di verità che l'arte ci consegna e ci permette di fare, no? Quindi l'estetica va ricondotta in un alveo più ampio, che è quello dell'ermeneutica, ma appunto Gadamer affronta il problema ermeneutico delle arti in una maniera che non è statica e che conosce al proprio interno anche delle variazioni, in piena coerenza con l'assunto dell'ermeneutica e del pensiero ermeneutico, per cui sono anche le circostanze storiche, sono le vicende storiche in cui ciascuno di noi esercita la propria attività, vive la propria vita, sono le circostanze storiche che illuminano anche i contenuti di cui ci occupiamo in maniera diversa e che dunque sollecitano forme di comprensione e di interpretazione che di volta in volta sono portate a sottolineare alcuni aspetti rispetto ad altri. Questo atto di comprensione non è necessariamente guidato da una scelta, cioè non siamo così liberi di diciamo sottolineare prima un aspetto e poi l'altro, come se tutti gli aspetti fossero sempre a nostra disposizione e spettasse solo a noi diciamo rivolgere il nostro interesse all'uno piuttosto che all'altro, e invece è proprio la cosa stessa che di volta in volta mostra un lato che prima restava nascosto o lo mostra con una forza, con una impellenza che prima non aveva. Dunque, la variazione non dipende tanto dal nostro punto di vista, o non soltanto dal nostro punto di vista, ma dall'insieme combinato di un modo di mostrarsi della cosa che noi di volta in volta possiamo raccogliere e rilanciare. Allora, venendo a questo testo, dunque, cercheremo di capire come questo testo delinea in maniera specifica il rapporto tra estetica ed ermeneutica. Il testo ha un andamento piuttosto serrato, è un testo apparentemente semplice, in realtà pieno di implicazioni che talvolta vengono date per scontate e che però di volta in volta vanno precisate, vanno portate alla luce. Allora, tutto ruota intorno alla domanda centrale che Gadamer formula in cima, nella parte, diciamo, superiore di pagina 73, dove Gadamer esattamente pone il problema dei rapporti tra estetica ed ermeneutica secondo una alternativa, e cioè, scusate, enuncia una prima possibilità in cui è l'estetica a dominare sull'ermeneutica e viceversa una seconda possibilità dove i ruoli si invertono ed è l'ermeneutica a inglobare in sé l'estetica. Le due domande sono sostanzialmente queste, e noi dovremo vedere a quali di queste due domande rispondiamo positivamente o negativamente. Allora, le domande sono precedute da una affermazione che Gadamer non mette in discussione, e cioè che non sottopone ulteriormente a domanda. Diciamo, questa affermazione consiste nel dire che l'arte ha sempre qualcosa da dirci. L'arte dice qualcosa e ha qualcosa da dirci in una maniera che è propria e specifica soltanto dell'arte, ha un modo di dirci e di parlarci che è, diciamo, tutto suo. Questa affermazione, però, deve essere appunto elaborata e messa in discussione. Quando noi diciamo che l'arte ha da dire qualcosa e che dice qualcosa a noi, forse Forse intendiamo dire che tutto ciò è solo una metafora? Seconda riga dall'alto, al fondo della quale si trova come autentica verità un valore figurativo esteticamente indeterminato. Qui con valore figurativo si traduce in una espressione meno vaga che è Gestaltungswert, cioè è il valore formale, formativo. Cioè è la struttura formale di un'opera. Dunque, questa domanda, questa prima domanda, chiede e si chiede quanto segue. Il dire dell'arte, cioè quello che noi attribuiamo al discorso dell'arte, quando diciamo che l'arte ha da dirci qualcosa, no? Questo discorso e quindi questa sorta di parola, no? Che l'arte ci rivolge è da prendersi in un senso solo metaforico, quindi non come un discorso effettivo che l'arte ci fa. Mentre quello che c'è di effettivo nell'arte sarebbe quindi quella che noi dovremmo considerare la sua autentica verità, sarebbe invece questo valore formativo, formale, compositivo, cioè un valore che noi dobbiamo apprezzare da un punto di vista estetico. Ma attenzione, Gadamer dice subito esteticamente indeterminato, cioè la composizione di un quadro, i suoi valori plastici, formali, ma la stessa cosa potremmo dire per una composizione musicale o una composizione poetica, no? Cioè l'insieme di tutti gli elementi formali, espressivi, retorici, cromatici, eccetera, no? Che compongono un'opera d'arte, se noi li comprendiamo soltanto da un punto di vista formale, sono indeterminati, cioè non hanno una loro chiara e distinta identità. Dunque, capite che già in questa domanda c'è una specie di, non dico anticipazione della risposta, ma qualcosa di simile, no? Cioè, allora, ci viene chiesto, vogliamo prendere l'aspetto, diciamo, contenutistico dell'arte, cioè quello che l'arte ha da dirci come puramente metaforico, e invece dare tutto il peso, considerare come autentica verità alla dimensione puramente compositiva ed estetica. Se noi la pensiamo così, dobbiamo essere consapevoli che diamo importanza, daremmo importanza a qualcosa di indeterminato, di esteticamente indeterminato, di determinabile, ma diciamo di non sufficientemente profilato, dotato di un profilo davvero capace di costituirsi come quella famosa alterità di cui abbiamo bisogno per comprendere noi stessi. No? Vedete come torna fuori questo aspetto? L'estetica produce indeterminazione e producendo indeterminazione diventa una specie di esercizio del soggetto a individuare questo o quel valore estetico, dove viene naturalmente esaltata e sedotta anche la nostra capacità creativa di corrispondere al prodotto che abbiamo davanti a noi, ma certamente si produce anche sempre qualcosa di indeterminato. Dunque l'arte perde quella capacità di colpirci, farci interrogare su noi stessi, di trasformarci e quindi in qualche misura di farci acquisire una conoscenza sul mondo e su di noi. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, che è quella a cui naturalmente Gadamer risponderebbe e risponde in senso affermativo, invece è la seconda. Oppure le cose stanno proprio al contrario, dice lui. E cioè quella qualità figurativa estetica, cioè quel Gestaltungswert, che adesso diventa Gestaltungsqualität, cioè la qualità estetica di un'opera che Gadamer ovviamente non può negare, no? Che c'è, con cui noi ci misuriamo e che ci fornisce anche una dose di piacere, oppure questa qualità estetica, questa Gestaltung, questa qualità formativa dell'opera è soltanto la condizione che l'opera porti in se stessa, il suo proprio significato ed abbia qualcosa da dire. Cioè, l'estetica, la componente estetica dell'opera, che vuol dire appunto una quantità di cose, come abbiamo detto prima, è soltanto la condizione di possibilità perché l'opera invece finisca per dirci qualcosa che ci raggiunge, che possibilmente anche ci colpisce, ci trafigge e ci cambia. Quali di queste due ipotesi sono vere? Il discorso dell'arte è solo metaforico e invece conta soprattutto la sua valenza estetica, che però resta indeterminata, attenzione, o viceversa. La valenza, la qualità estetica dell'opera è la condizione, è quindi soltanto qualcosa di preliminare o strumentale a che l'arte porti in se stessa il suo significato e abbia qualcosa da dire. Un significato che, capiamo, non è più estetico, o non è più soltanto estetico, ma è un significato, potremmo dire in una parola, esistenziale, cioè un significato che racchiude in sé aspetti morali, religiosi, aspetti che comunque interrogano il nostro essere, il nostro modo di essere e che noi dobbiamo integrare nella nostra vita. Queste sono le due domande, a cui, il testo deve dare risposta. Queste due domande però vengono formulate dopo, diciamo, due paragrafi, anzi tre paragrafi, in cui Gadamer introduce il problema cominciando a disporre sul piano argomentativo due possibilità diverse. Dunque, questa alternativa che viene formulata a un certo punto ha una premessa discorsiva, a sua volta argomentativa, che si snoda nei primi tre paragrafi del testo. Le due domande che vi ho ricordato stanno per l'appunto nell'ultima parte del terzo paragrafo e dunque per cogliere bene il senso di questa alternativa, di queste due domande che si escludono a vicenda, dire di sì all'una significa dire di no all'altra e viceversa. Per comprendere meglio queste domande dobbiamo esattamente ripartire dall'inizio.